In questi giorni lavoreremo un poco, pregheremo, mediteremo, leggeremo e rileggeremo, questo sarà un po' l'esercizio, si chiamano esercizi per quello, perché alla fine delle meditazioni normalmente i predicatori davano degli esercizi da fare, suggerivano degli esercizi spirituali da fare. Ecco, io non ho grandi suggerimenti se non quello eventualmente, anzi senz'altro, di riprendere un pochino la lettura dei testi che andremo meditando per in qualche modo assimilarli, farli nostri, cercare anche qualche applicazione o qualche attualizzazione più precisa sulla propria vita personale. E questo credo che sia indispensabile, è il momento in cui la parola c'entra con noi, proprio entra nella nostra esistenza, quindi questo confronto personale con la scrittura è indispensabile per poter fare esperienza che questa parola parla alla mia vita oggi. Dopo ci può essere anche un momento, magari lo ritaglieremo, non so, magari domenica mattina, è già previsto, comunicazione nella fede, un momento in cui questa parola viene fatta risuonare non più per me ma per noi, quindi con un'attenzione più ampia a dire bene, ma questa parola che cosa dice a noi, che vuol dire alle nostre comunità, alla nostra società, al nostro modo di vivere oggi in questo mondo, no? Io farò questi quattro momenti di cui poi, siccome avete unito, ho pagato anche di più perché ho sbagliato i conti, ecco, magari poi chiederemo alla suora se ci fa la cortesia di fare un po' di fotocopie. Io ho portato questo malloppo che mi è capitato di scrivere sugli Atti degli Apostoli, sono sei capitoli, in realtà noi ne affronteremo quattro, però poi potete anche continuare l'esercizio di una lettura a casa, no? Poi nelle prossime settimane, e comunque una traccia, se volete, già da domani si può cominciare a fotocopiare e va bene. Faremo questi quattro momenti. Il primo, questa sera, sarà uno sguardo generale sui primi capitoli degli Atti degli Apostoli. Quindi io farò una piccola introduzione su questo libro che si chiama Atti degli Apostoli e poi vedremo, proprio così però a volo d'uccello, questi primi capitoli, per renderci conto che c'è una cosa interessante, anche un po' sfiziosa, nel racconto di Luca, che è l'ironia. Luca racconta l'inizio della comunità cristiana con ironia e vedremo in che senso. Domani invece ci concentreremo, domani mattina, su una icona straordinaria che è l'incontro tra Filippo, l'evangelista, così viene soprannominato dagli Atti degli Apostoli, e l'eunuco etiope, che è proprio un modellino di evangelizzazione stupendo. Vale la pena sostare su questa icona perché ci dirà parecchie cose. Ecco, dopo questa cosa vedremo due realtà, due passaggi importanti. Il primo passaggio, se è domani pomeriggio, il primo passaggio è la vocazione di Paolo, che è un testo intenso che ci fa capire anche quello alcune cose fondamentali che non abbiamo mai finito di capire, quindi che è bene riprendere ogni tanto. E termineremo domenica mattina invece con fotografando un episodio che è importante, cioè quello che segue, che viene dopo la guarigione dello storpio, no, da parte di Pietro e Giovanni al Tempio, perché questo incontro-scontro tra gli apostoli e il Sinedrio anche lì ci farà vedere alcune cose che è bene tenere conto, e ci farà soprattutto porre una domanda: ma noi, la nostra comunità, la nostra evangelizzazione, guarisce o fa ammalare. Perché, sapete, di chiesa sembrerebbe, guardandosi un po' intorno e chi c'è dentro, molto dentro, guardandosi anche allo specchio, lo vede, fa parecchio ammalare la chiesa. Ecco, ma fa solo ammalare? Speriamo di no. Dovrebbe però per lo più far guarire, che non vuol dire far miracoli, poi ci intenderemo. Ecco, ma e questo mi è sembrato anche questo un passaggio interessante. Poi sui fogli troverete anche altre cose, quelle se vorrete le leggerete per conto vostro. Due parole sugli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli sono un libro di per sé che andrebbe letto come seconda parte del Vangelo di Luca. Poi di fatto, per tenere insieme i quattro Vangeli, hanno spezzato questa unità e hanno messo gli Atti degli Apostoli come libro, come primo libro dopo i quattro Vangeli, ma di per sé andrebbero letti in continuità, perché i due prologhi dei libri del Vangelo di Luca e degli Atti degli Apostoli si richiamano e quindi inviterebbero di per sé una lettura unitaria. Che vuol dire concretamente? Dico questa cosa per dire che cosa? Per dire che gli Atti degli Apostoli non si possono capire se non si suppone il racconto dell'Evangelo, perché lo richiama continuamente. Lo richiama continuamente e anche, come dire, se ne discosta, e questa appunto è l'ironia, se ne discosta abbastanza per far capire o intendere una cosa. Per esempio, faccio un esempio. Luca nel Vangelo è molto attento alle figure femminili. Negli Atti degli Apostoli, tranne un paio di eccezioni, scompaiono. Che cosa è successo? Luca è cambiato? Oppure ci sta dicendo, vedi, la Chiesa ha fatto quel che ha potuto per essere all'altezza dell'attenzione di Gesù per le donne, ma non ce l'ha mica tanto fatta. Interessante. Luca è attento, per esempio, nel Vangelo a dire che Gesù manda in missione gli apostoli, i dodici, ma a un certo punto è l'unico che racconta che Gesù manda in missione anche altri 72 discepoli in un secondo momento, no? Come dire, gli apostoli siamo un po' tutti. E invece negli Atti ti accorgi che Luca è preoccupato però di dire sì, mica tanto tutti. Ma perché? Perché è cambiato lui? O perché vuol far capire che la Chiesa dovrà sempre riferirsi all'ideale evangelico per capire chi è e che cosa deve fare? È questa seconda cosa. Allora, quando noi diciamo, e diciamo giustamente, che negli Atti degli Apostoli si legge l'inizio normativo, il paradigma, no? L'origine della Chiesa, e diciamo bene, ma non diciamo tutto. L'origine della Chiesa non sta negli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli raccontano queste origini, ma l'origine della Chiesa sta nel Vangelo, cioè nel libro che viene prima. Questo, guardate, è fondamentale, è fondamentale per capirsi bene, perché sennò uno parte subito con le questioni istituzionali, a chi tocca fare che cosa, quello è un apostolo, quello non è un apostolo, quello è un uomo, quello è una donna, quello è un prete, quello è un laico, e cominciamo a non capire più nulla del Vangelo di Gesù, addirittura a pervertirlo. Non a caso gli Atti degli Apostoli sono composti da ampie sezioni narrative e poi ci sono però anche dei lunghi discorsi, i discorsi di Pietro, i discorsi di Paolo, il discorso di questo, di quello, nel senso che in quei discorsi si fa la storia della salvezza, in genere si riprende addirittura l'Antico Testamento per arrivare a Gesù e all'annuncio pasquale, vedete? Cioè non si va avanti nella storia della Chiesa senza riprendere continuamente il racconto evangelico. Ecco, poi degli Atti degli Apostoli mi preme sottolineare ancora due caratteristiche. La prima caratteristica è che è l'unico libro storico che racconta proprio gli inizi della Chiesa, perché Paolo nelle sue lettere fa degli accenni alla fondazione di Corinto, alla fondazione, no, delle chiese della Galazia piuttosto che eccetera, ma sono solo accenni, mentre Luca vuol proprio fare la storia. L'altro libro che dice un po', che si confronta fortemente con la storia, è Apocalisse. Ma lì si preoccupa soprattutto, a parte i primi capitoli, quando vengono mandate le lettere alle sette chiese, si preoccupa soprattutto di dire qual è il destino della Chiesa nella storia in generale e in modo particolare alla luce del compimento. Alla luce del compimento. Ed è, tra l'altro, un libro, Apocalisse, segnato da un certo pessimismo. La storia, almeno la grande storia, quella segnata dalla presenza dell'impero, Roma, Babilonia, eccetera, questi grandi simboli del potere e della prepotenza, dell'oppressione, della violenza, ecco, mettono la storia, così come la racconta Apocalisse, e quindi la testimonianza cristiana in questa storia, sotto il segno del martirio. Ora, anche negli Atti degli Apostoli, si parla di persecuzione e si racconta il martirio di Stefano, ma l'approccio di Luca è molto più positivo, molto più positivo. Luca ha un approccio alla storia che dice sostanzialmente: guarda che è difficile, ma è possibile annunciare l'Evangelo anche dentro un contesto segnato dall'impero romano. Ed è possibile che questo annuncio abbia frutti, e anche frutti copiosi. Cioè, gli Atti degli Apostoli sono veramente un libro che vuole dare, no, entusiasmo agli annunciatori del Vangelo, mentre Apocalisse è un libro che vuole dare, come dire, cercare di sostenere la resistenza. Noi in questa storia dobbiamo resistere, dice Giovanni, teniamo duro, intorno a noi ci sono le tenebre. Luca dice, insomma, l'impero romano è fatto anche di tante cose negative, ma ci sono anche delle buone persone, ci sono anche delle buone occasioni, ci sono anche, no? Ecco, in questo senso Luca sosterrà molto negli Atti degli Apostoli la figura di Paolo come apostolo delle genti. Dice: non dobbiamo avere timore, il mondo è negativo ma è anche positivo, la storia ha dei segni inquietanti, ma anche è il luogo dove lavora lo Spirito Santo e corre la parola di Dio. È il luogo dove fiorisce la testimonianza cristiana in comunità fraterne, che diventano in qualche modo un'occasione di una domanda da parte di chi le vede. E quindi Luca ci tiene a questa cosa. Ecco, l'altra cosa interessante degli Atti degli Apostoli è che la sua finale è tronca. A un certo punto finiscono, è talmente sorprendente la finale degli Atti, cioè non ha un finale, che qualcuno, secondo me con scarsa immaginazione, per la verità anche se sembra ingegnosa come ipotesi, ha ipotizzato che si siano perse delle pagine. Cioè, ma guarda te se si può arrivare a pensare a una roba del genere, si sono perse delle pagine, o forse Luca l'ha voluta proprio lasciare aperta. Lasciare aperta, come dire, finisco il mio racconto così perché quello che segue è quello che ogni comunità dovrà scrivere. Gli Atti degli Apostoli sono l'inizio di un diario ecclesiale dove Luca dice delle cose fatte da alcuni e adesso noi aggiungeremo le nostre pagine, ecco, le nostre pagine. Soprattutto sorprende che Luca non abbia terminato il suo racconto con il martirio di Paolo, visto che tutta la seconda parte degli Atti, due terzi degli Atti, sono occupati dalla figura imponente di Paolo. Quando Luca scrive gli Atti, senz'altro Paolo è già stato ucciso, martire a Roma. Allora, come mai Luca non racconta il martirio di Paolo? Come mai? Lo vedremo subito adesso, però anticipo la tesi mia, che è questa. Luca non vuole fare neanche di Paolo un eroe o un mito. Ha già raccontato un martire, Stefano, al capitolo settimo, basta e avanza per dire di tutti, ecco. Ma quello che conta è che anche Stefano, il martirio di Stefano, viene raccontato come se fosse la copia della morte, dell'uccisione di Gesù. Anche lui, mentre sta morendo, chiede perdono per i suoi carnefici, anche lui ha fatto un discorso che ha fatto imbestialire quelli del Sinedrio, no? Eccetera. Come dire, guarda, quello che ti racconto di questi grandi uomini e anche di qualche grande donna serve se ti rimanda al Vangelo, ma se sostituisce il Vangelo no. Se sostituisce il Vangelo no. E questo è un bel tema, anche per la religiosità popolare, le devozioni, eccetera. Se i santi sostituiscono Gesù, non ci aiutano. Diventa idolatria, Se i santi invece diventano cammini per ritrovare l'Evangelo di Gesù, allora va bene. Allora è proprio il loro senso. Ci siamo? Ecco, ma in generale quello che Luca vuole fare è di descrivere un'esperienza ecclesiale che non sia diversa da quella che ognuno ha sperimentato, sperimenta, sperimenterà. Cioè, Luca non vuole fare, l'epica delle origini della comunità cristiana. Non vuole fare trionfalismo. Non vuole raffigurare come degli eroi grandiosi i nostri padri nella fede, ma ce li vuole descrivere così com'erano, e cioè molto molto simili a noi, in modo che nessuno, tra l'altro, si faccia l'alibi di dire ma quelli erano bravi, noi cosa vuoi, facciamo quel che possiamo. E no, cari, noi possiamo fare esattamente queste cose, perché anche di loro Luca ci racconta fatiche, tentennamenti, contraddizioni, liti, oscurità, e come anche capita a noi però, luci, successi, eccetera. Questa è l'ironia con cui Luca racconta appunto i primi 7-8 capitoli, ma poi continua anche in seguito, ma è lì più evidente, degli Atti del suo libro. Questi primi capitoli, che sono normalmente invece letti proprio come le origini normative esemplari, sono esemplari, sì, nel senso che in quell'esempio lì ci dobbiamo leggere tutti, ci possiamo leggere tutti. Non nel senso che lì troviamo dei modelli inimitabili. E invece per molto tempo abbiamo esattamente letto così questi capitoli. Ci è sfuggito clamorosamente che Luca ci suggeriva degli elementi anche, ironici, no? Per mostrarci come questi grandi apostoli, insomma, che già al tempo in cui lui scrive gli Atti sono venerati, no? Sono la cui memoria è custodita come memoria grande, eccetera, eccetera, dice sì però. Ecco, perché, capite, se io dico, se io chiesa dico, ah, Maria, Maria è l'immagine della Chiesa, giusto? Addirittura Luca la rappresenta così nei primi due capitoli, Maria è la figura del credente. E poi dopo però insegna una canzone dove si canta Maria l'inarrivabile, inarrivabile, no? Dice la canzone.
Irraggiungibile,
irraggiungibile, che anche peggio, inarrivabile, uno dice se è inarrivabile non ci corro neanche. Irraggiungibile vuol dire che anche se ci corro dietro non la raggiungerò mai, no? Cioè, è frustrante questa roba qui, no? Oppure accontenta subito, dice, ma certo, è irraggiungibile, e quindi, no? Grande Maria, regina, no? Ecco, per qualcuno non è la quarta persona della Trinità, è la prima persona della Trinità. E dai, diventa una cosa che tradisce completamente il suo senso. Completamente. Già a fine 800 Teresa di Lisieux si lamentava e dice, ma insomma, ma continuiamo a mettere sui piedestalli Maria. Ma Maria era una donna umile, una ragazza umile. Maria è imitabile in tutto, tranne che in una cosa, l'ha fatta nascere senza peccato originale, vabbè, lì c'è stata una grazia particolare. Ma per il resto, già solo per il fatto di saper leggere e scrivere, siamo meglio, siamo messi meglio di lei, no? Capite? Proprio semplice. Vabbè, ma adesso non dobbiamo parlare di Maria, è solo per dire che la Bibbia ama raccontare così i suoi personaggi. Il Primo Testamento trova un peccato persino a Mosè. Ci siamo? Impedisce di mitizzare persino Mosè. Il Deuteronomio dice, certo Mosè è stato il più grande profeta che abbiamo avuto, però ne arriverà un altro al pari di lui, quindi non ha neanche l'esclusiva in quello. E in ogni caso non ha potuto entrare nella terra, vi ricordate, perché aveva peccato. Poi non si capisce bene in che cosa consistesse questo peccato, ma insomma, come per dire che anche Mosè, Abramo, Davide, tutti, di tutti la Bibbia racconta qualche limite. Perché? Perché sono uomini come noi, non sono Dio, loro non sono Dio. Ci aiutano nel nostro cammino verso Dio, ma non sono Dio, e soprattutto sono imitabili. La loro esperienza potrebbe essere la nostra. Anche quella di Pietro? Sì. Anche quella di Filippo? Ma certo, ma certo. Ecco, normalmente noi leggiamo i primi capitoli degli Atti degli Apostoli come una sequenza, ed è giusto, di elementi fondamentali della fede, dell'esperienza di fede e dunque dell'esperienza ecclesiale comunitaria. E il primo elemento che ci raccontano questi capitoli degli Atti, proprio all'inizio, è l'incontro col risorto. Non c'è fede cristiana senza che ci sia un incontro col risorto. E questo vale per tutti e per sempre. Non vale solo per quelli lì che hanno fatto quell'esperienza di incontrare Gesù risorto in quel modo un po' particolare, forse, come viene raccontato alla fine dei Vangeli e all'inizio degli Atti degli Apostoli. Lì viene raccontata questa cosa per accreditare, no? La testimonianza degli apostoli, ma anche per dire che senza quell'esperienza non è possibile la fede cristiana. Non sarà nello stesso modo che incontriamo il risorto, ma noi dobbiamo poter incontrare Gesù risorto se ci diciamo cristiani e se viviamo da fratelli. Anzi, se la nostra vita è una vita cristiana, sicuramente noi abbiamo incontrato Gesù risorto, anche se non sapremmo bene spiegare come, spiegare, dire quando, ma lo abbiamo incontrato risorto, che vuol dire molto semplicemente. Per noi Gesù è una presenza viva o è solo una memoria? Per noi la parola di Gesù è qualcosa che è risuonato un tempo, oppure la sentiamo parlante per noi oggi? Se la sentiamo così, facciamo esperienza che Gesù è lì, è una realtà viva, non è solo un ricordo. Gesù è naturalmente colui che Gesù ha mandato per ricordarci la sua parola, per permetterci di fare le sue opere e anche di più grandi, che il Vangelo di Giovanni chiama lo Spirito Paraclito. Lo Spirito di Gesù è la presenza viva di Gesù in noi, è il nostro incontro col risorto. E accade quando allo spezzare del pane lo riconosciamo, accade quando nell'esperienza di un fratello e di una sorella vediamo gli inconfondibili tratti del Maestro di Nazareth, accade quando leggendo una pagina del Vangelo siamo folgorati da questa intuizione, diciamo, ma questa sembra scritta per me, sembra scritta per me, parla a me. Questi sono incontri col risorto. Quando in un momento di preghiera particolarmente intenso e felice sentiamo, abbiamo la certezza della sua presenza vicino a noi e in noi. E quindi gli atti cominciano così, no? Gesù appare risorto ai suoi discepoli per 40 giorni parlando loro del regno di Dio, e poi c'è l'ascensione. E questo è il primo elemento. Il secondo elemento, capitolo 2, il dono dello Spirito Santo, appunto. I discepoli sono riuniti, e non ci sono solo gli apostoli, tra l'altro c'è anche Maria, sono riuniti nel cenacolo, no? I discepoli di Gesù, e scende lo Spirito Santo e cominciano a parlare in lingue e ad annunciare, eccetera. E c'è il primo grande discorso di Pietro, che terminerà con una conversione importante di parecchie centinaia di persone, dice 3.000 addirittura se non sbaglio il testo, e il secondo capitolo si conclude con quel bel quadretto che Luca tratteggia, no, della comunità cristiana. Erano concordi, no, nella comunione dei beni, nello spezzare il pane, nelle preghiere, eccetera, eccetera. Va bene. E quindi, terzo elemento, già detto, l'annuncio. Allora, incontri il risorto, ricevi lo Spirito, annunci il Vangelo. Un annuncio a cui centro c'è la risurrezione di Gesù e il suo valore salvifico per noi e per tutti. Con il richiamo però che il risorto è il crocifisso. Gesù è risorto perché è morto in croce, meglio, è stato ucciso sulla croce. Siccome Gesù ci è donato così, il Padre lo ha risuscitato per sé stesso. Per cui croce e risurrezione si accompagnano, no? È il motivo per cui Gesù, quando si presenta nei Vangeli da risorto, mostra i segni della croce, porta ancora sulle mani, sui piedi, eccetera, i segni della croce. Come dire, non è stata una parentesi, Quella lì, la croce, dice fino a che punto può arrivare l'amore. Ed è per quel motivo lì che io sono risorto. Ed è nel segno di quell'amore lì che il mio spirito in voi, dice Gesù, farà quel che farà. Chiaro? La logica di questo amore divino è rivelata sulla croce. Addirittura poi Marco, per esempio, nel suo Vangelo non racconta neanche la risurrezione, c'è la tomba vuota, ma no, poi va bene, la finale gliel'hanno aggiunta perché era troppo scioccante finirlo lì così con le donne che uscivano dal sepolcro e spaventate, ma finiva così. Come dire, se hai contemplato la croce hai già capito, no? Quella lì è la prospettiva, no? Sei entrato in un amore che è l'amore di Dio, non puoi essere, non puoi più perderti. Non sarai mai più perduto. Ci siamo? Questa è un po' l'idea. Ecco, da questo annuncio nasce la comunità. Una comunità che aggrega altri nella sequela di Gesù di Nazareth. Attenzione, l'annuncio ha al centro Gesù, quindi la comunità si raduna per Gesù. Dopo nella comunità è anche bello stare perché c'è l'olinto, no? Perché c'è la rosella, eccetera. È bello, no? Per quello. Ma il motivo, quando uno dice ma perché vi volete così bene? Beh, ci vogliamo bene, io voglio bene a Olinto perché Olinto è una persona amabile, ma ci vogliamo bene perché io e Olinto abbiamo come riferimento comune l'amore che ci ha rivelato Gesù di Nazareth e che ci tiene vivi, ci ravviva continuamente. Perché? Perché è una cosa viva, è il suo spirito che è in noi. Va bene? Ecco, questa è un po' l'idea. E guai quando si oscura o si perde questo riferimento. La comunità cristiana si snatura, non è più comunità cristiana, ma è una comunità di persone che hanno degli interessi in comune, magari anche degli interessi economici o politici, ma hanno smarrito il loro senso, il loro centro. Se tu perdi Gesù non sei più la Chiesa. Sei un gruppo di persone rispettabilissime, si fanno i volontariati, si fa un sacco di cose belle e lodevoli, ecco, ma si è smarrito il motivo fondamentale. La comunità è il grande segno che l'annuncio che Gesù ha fatto del regno di Dio non è una fantasia, non è una chimera, ma è una realtà. Che cosa è il regno di Dio per Gesù? Cosa intende Gesù con regno di Dio? Il Gesù, il Vangelo, insomma, cosa si intende per regno di Dio?
Le sue comunità sono
La Chiesa è il segno o la profezia di questo regno, ma il regno di Dio riguarda solo la Chiesa? O se volete, ambientato ai tempi di Gesù, il regno di Dio riguarda solo Israele?
No.
Perché lì ci fu un dibattito, proprio negli Atti degli Apostoli, che qualcuno diceva sì, riguarda solo Israele, e qualcun altro diceva no, riguarda anche i pagani. Oh, allora il regno di Dio Gesù lo annuncia, ma perché? Ma è destinato all'umanità. La Chiesa è la primizia di questa umanità che accoglie la proposta di Dio. Ma è per l'umanità, E questo è il motivo per cui la Chiesa ha sempre pensato, ora più ora meno, ma sempre, ha sempre pensato che ci sono anche persone che appartengono al regno di Dio che sono fuori della Chiesa. Persone di buona volontà, persone no, Ci sono santi e sante anche fuori dalla Chiesa? Assolutamente sì. Quindi vuol dire che è. Allora, regno di Dio è questa proposta che Dio fa all'umanità, è una proposta di vivere, di un modo di vivere, raccolta appunto intorno a Lui, regno di Dio, raccolta intorno a Lui. Ma Lui chi è? Secondo la predicazione di Gesù, Dio chi è? Padre, è padre. Padre di più, è papà. Lui lo chiama Abba, papà. Cioè un padre buono, tenero, perché poteva anche essere un padre padrone, no? Capito? Come era l'imperatore, anche l'imperatore veniva chiamato padre. L'imperatore di Roma, uno dei suoi attributi era padre. come uno dei suoi attributi era Salvatore o Figlio di Dio. Capite? Come Gesù, eh? Impressionante. Ecco, però Gesù dice: no, io non sono padre, dice Gesù, io sono il figlio. Lui è il padre e il padre è un abba, un papà. Allora, regno di Dio è la cura paterna di Dio per chi? Per tutti gli esseri umani, perché chiunque venga al mondo è suo figlio, sua figlia. Questo è l'annuncio del regno secondo Gesù. La cura paterna di Dio per tutti e tutte, perché tutti e tutte sono suoi figli. Poi che uno non lo voglia riconoscere è un altro discorso, allora lì si dovrà fare una riflessione. Però in linea di principio, come si dice, tutti sono figli e figlie, e lui è padre di tutti. Ora, dentro questo annuncio, chi accoglie la proposta di Gesù vive da fratello e sorella. Se siamo tutti figli dello stesso padre, siamo una famiglia, fratelli e sorelle. La comunità di Gesù diventa il segno, la profezia, che nel sogno, nel desiderio del padre, tutti i suoi figli e le sue figlie dovrebbero vivere da fratelli e sorelle. Questo. E allora ecco che dopo che ha incontrato il risorto, ricevuto lo Spirito, fatto l'annuncio e si aggrega alla comunità fraterna, tutto questo è accompagnato da segni di liberazione, segni messianici, guarigioni, liberazione da demoni, l'annuncio che tutti hanno la stessa dignità, eccetera. Segni messianici di liberazione dal male, perché non è possibile pensare che Dio tolleri che il male segni la vita dei suoi figli. Ci sono dei mali, come dire, che sono strutturali alla vita finita, no? Mortale che viviamo, ecco, va bene. Ma la cosa non sono quelli lì, i mali, sì, sono dei mali, ma la cosa è brutta quando tu li vivi male. E li vivi male perché tu sei peccatore, ma anche quelli intorno a te sono peccatori e non ti aiutano a viverli bene. Ci siamo? Sì, se, diciamo così, Gesù fa dei miracoli, sì. Fa un paio di occasioni, addirittura o tre, risuscita dei morti e quelli non muoiono più, purtroppo muoiono ancora, persino Gesù è morto. Allora attenzione, i segni di Gesù, che poi diventano i segni dei suoi discepoli, non sono la salvezza, no? Sono la promessa o il segno di una salvezza. Il che vuol dire che se sono malato faccio bene a pregare per la mia guarigione o per la guarigione di qualcuno che mi è caro, ma la guarigione con la G maiuscola a cui devo aspirare per me e per lui è la risurrezione. Va bene? È chiaro? Perché appunto, se invece io ritengo, no, che la salvezza sia guarire, se non guarisco sono fregato. Ma appunto la fede cristiana è fede nella risurrezione di Gesù e quindi nostra. E qui i segni di Gesù non sono la salvezza, sono segni della salvezza. Tant'è che Gesù nel Vangelo per i suoi discepoli non ha mai fatto un miracolo, mai, e più di una volta gli evangelisti annotano questa cosa che a leggerla lascia un po' lì, no? Dice, gli portavano tutti i malati, ne guarì molti. Che uno ci resta male, no? Dice, e quegli altri che quel giorno lì non li ha guariti? Ma appunto, è per dire, guarda che non è quella lì la salvezza. La cosa importante è che Gesù faceva dei miracoli, sì, ma la cosa più importante sono le cose che Gesù diceva quando parlava del regno, quando parlava del Padre, quando parlava della fraternità possibile, quando parlava della risurrezione, della vita eterna, cosiddetta. E questo è un po' importante, eh? È un po' importante. Anche se sappiamo dalle statistiche che su 100 cristiani quelli che credono alla risurrezione sono una decina. E su questo dovremmo confrontarci.
È certo,
è un cammino, giustamente. Quando è per quello che è bello leggere i Vangeli. Se tu leggi i Vangeli vedi che Gesù annuncia 3 volte la sua croce, 3 volte, e tutte e 3 le volte dice però risorgerò, ragazzi, risorgerò. E tutte e 3 le volte si legge, ma quelli non capivano che cosa voleva dire. Quindi hanno fatto fatica anche loro a capire cosa voleva dire risorgere. E guardate, vivevano in un contesto dove già in Israele si credeva alla risurrezione finale, no? Ma capivano che Gesù parlava della risurrezione in un altro modo, dice, no, ma non sta parlando solo della risurrezione dell'ultimo giorno, no? Come poi gli dirà Maria quando la sorella di Lazzaro, no? Dice, sì, lo so che risorgeremo. Dice, no, ma io parlo di adesso, Parlo della risurrezione in un altro modo, e per fartelo capire faccio un grande segno, risuscito Lazzaro. Però quella non è la vita eterna, il povero Lazzaro è uno degli sfortunatissimi di questo mondo che è morto 2 volte. Terribile, eh? Con tutta la fatica che si fa a morire una volta, ragazzi, ma dopo basta, no? Lasciatemi in paradiso, no, richiamato giù, Vabbè, serviva, Gesù sapeva che poteva fargli questo dispetto perché era suo amico, un tenero amico, quindi dice, vabbè, lo faccio a Lazzaro, non mi permetterei di farlo a un altro. Dunque segni messianici. La comunità cristiana non può annunciare un Vangelo che dice la salvezza senza porre segni salvifici. Questa è un po' l'idea, eh? Segni salvifici. Senza che, come direbbe Papa Francesco, si veda che uno che ha incontrato Gesù è contento. La gioia del Vangelo, o no? No facce da funerale. No cristiani da museo, dice il Portegno Bergoglio. Portegno vuol dire abitante di Buenos Aires, si chiama Portegno. E quindi questo ci deve anche questo un po' interrogare. Chi ci guarda vede delle persone la cui vita si è rinnovata, delle persone, come dire, gioiose non vuol dire che ridono sempre, si può essere gioiosi secondo la gioia del Vangelo anche pieni di lacrime. Perché lo stesso Papa che ci dice la gioia del Vangelo è anche quello che dice, ma siamo ancora capaci di piangere? L'avete sentito, no? Quando dice così. Davanti alle tragedie del mondo non si può che piangere. Davanti a un male o dentro una disgrazia non si può che piangere. Ma un conto è piangere. E un conto è disperarsi. E un conto è smarrire quell'appoggio sicuro, che è magari anche solo un punto, ma è sicuro, è che costituisce la mia gioia, cioè il fatto di aver conosciuto il Signore, di essere accolto per misericordia, per amore, nella comunione con Lui. Cioè il fatto che Lui mi conosce per nome, che io non mi potrò più smarrire. Capito? Che avrò sempre un nome da invocare, ecco. Se uno dice, oh, sono talmente solo che non ho neanche un numero di telefono. Uno sì. I salmi sono il nostro numero di telefono. Lì c'è ancora un nome da invocare, con la certezza che in certi momenti della vita la dobbiamo recuperare un po' faticosamente, ma con la certezza che ascolta, perché è un Abba, è un papà. Allora, tra l'altro, qui vedete subito un risvolto. La comunità cristiana serve ad aiutarci reciprocamente nelle prove che la fede deve per forza attraversare. E tutte le prove sono prove della fede quando mettono in discussione la paternità buona di Dio. Ma Dio è un padre buono o no? Ma un padre buono ascolta, ma un padre buono si dà da fare, ma un padre buono c'è, un padre buono parla, un padre buono interviene. E nella vita tanti momenti sono momenti in cui Dio sembra assente, silenzioso, no? Che si fa un po' i fatti suoi, che assume un volto severo, no? Forse mi punisce, cosa ho fatto di male, eccetera. Ecco, quelli sono i momenti in cui la fraternità dovrebbe aiutare a resistere in questa prova della fede. Gesù li ha dovuti affrontare da solo, ma dopo Gesù noi abbiamo Gesù, eh? Noi non saremo mai più da soli come è toccato a Lui, perché Lui sarà, almeno Lui sarà con noi. L'ultimo elemento che questi primi capitoli mettono in evidenza come elemento strutturale dell'esperienza cristiana nascente è la persecuzione. Tu incontri il risorto, ricevi lo Spirito, annunci l'Evangelo, vivi la comunità e la fraternità, vedi negli altri intorno a te, ma tu stesso diventi protagonista di segni di liberazione, segni di salvezza, segni di messianici, e tuttavia questo si accompagna sorprendentemente alla persecuzione. Dico sorprendentemente perché è strano, no? Che uno faccia del bene e qualcun altro, invece di essere contento, si arrabbia. Ce l'ha con te. Ce l'ha con te. Ecco, questo è veramente un mistero che il Nuovo Testamento non esita a chiamare mistero dell'iniquità. Cioè, ma come è possibile che l'amore produca odio? Che l'odio produca odio si capisce, ma l'amore dovrebbe produrre amore. Eppure, l'amore, sapete che i primi martiri venivano giudicati dai giudici romani come nemici dell'umanità perché atei e persone che avevano in odio la vita. Perché? Perché erano disposti a morire per il Vangelo. Dice, no, ma allora tu hai in odio la vita. Cioè, delle persone assolutamente poco raccomandabili e totalmente diseducative, perché sono atei, credono in un solo Dio e non invece in tanti dei, come bene che sia, no? Cioè, non vedono divinità dappertutto e allora sono atei. In questo, guardate, la modernità è stata una benedizione. È stata una benedizione. perché è più facile, no, è meno difficile annunciare il Vangelo a un ateo che non a una persona che vede Dio dappertutto. Apparentemente chi vede Dio dappertutto accoglie più facilmente il Vangelo, ma non è il Vangelo quello lì, continua a essere idolatra. Un ateo invece parte già da una bella pulizia a monte, e quindi è meno difficile che se accoglie il Vangelo lo accolga per bene, per bene. In ogni caso questa è la stranezza, no? Gesù ha fatto solo del bene e ha difeso persone che stavano male, però ho cominciato a capire allora, no? Ha toccato gli interessi, ha dovuto denunciare l'egoismo e la prepotenza di qualcuno. In ogni caso questo resta un po' un mistero, come mai amare produce odio? Come mai? Sapete, l'invidia per esempio, l'invidia. Uno si vede, no, e dice, ma va quello lì com'è buono. Poi dopo dice, quello lì com'è buono, mi fa venire nervoso, tanto è buono. Perché? Perché, come direbbe il libro della Sapienza, nei primi capitoli, è come se fosse un rimprovero vivente. È come se fosse un rimprovero vivente per la mia cattiveria. Cioè stare vicino, guardare quella persona lì, mi fa sentire cattivo. È come stare vicino a una persona colta mi fa sentire ignorante, come stare vicino a una persona giovane mi fa sentire vecchio, come stare vicino a una persona bella mi fa sentire brutta, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa ci vuole per poter sopportare il bene senza che questo ci incattivisca? Sapete cosa ci vuole? Bisogna essere buoni. Eh sì, e questo è il lavoro di una vita, cercare di diventare un po' buoni. Allora la bellezza altrui, il bene altrui, non ci daranno più fastidio, ma ci faranno lodare il Signore. È bello, no? È bello. Gesù perdonava i peccati. I capi religiosi dicono, bestemmia, come si permette? La gente dice, oh che gran cosa Signore che hai dato questo potere agli uomini. Capite? Quelli sono invidiosi perché Gesù gli porta via il mestiere, dice, allora dopo noi, se lui perdona i peccati, dopo questi non vengono più da sacerdote, oltretutto era un laico, dice dopo non vengono più a confessare. Le persecuzioni. Va bene, e questa è la lettura, come dire, che si è sempre fatta, sono gli elementi fondamentali, eccetera. Però ci sono in questi primi capitoli due incrinature potenti, due episodi che non stanno dentro una lettura così lineare, così pacifica, così. Il primo è questo. A un certo momento, al capitolo 5, dopo l'esercizio che io vi propongo questa sera, già durante l'adorazione, se volete dopo, è di leggere questi primi 7-8 capitoli. Rileggeteli, perché io posso aver detto delle fesserie, voi ci avete creduto, non va bene. Dovete leggere, vedere se stanno nei testi le cose che vedete. Al capitolo 5, sapete Pietro che cosa fa? Ammazza due persone. Pietro che fin dal capitolo secondo ha rimproverato gli altri perché avevano ammazzato Gesù, adesso questi due che hanno venduto un campo, marito e moglie, Anania e Safira, che hanno venduto un campo, hanno tenuto da parte qualcosa, prima uno poi l'altra, è una bella involuzione, cioè chi è che fa così? Chi fa così, chi uccide se un suddito è sleale, i re di questo mondo. Cioè Pietro sta facendo l'imperatore, non va mica tanto bene, eh? E un pochino, certo non è che esercita direttamente questa cosa, però insomma capite che ci saranno altri casi in cui persone che fanno cose malvagie, anche un po' sacrileghe, come per esempio quel Simon Mago lì, eccetera, gli dirà, Paolo gli dirà, sarai cieco per un periodo, cioè è meglio che ammazzarlo, no? È già una roba un po' bruttina lo stesso, però dici vabbè, almeno una punizione, no? Ma che ha già più un risvolto per quelli, proprio morti, morti. La seconda incrinatura ce l'abbiamo proprio a, come prologo, diciamo, di quello che poi sarà il martirio di Stefano. Sapete che scoppia una lite all'interno della comunità per via delle mense delle vedove. Perché lì c'erano due gruppi nella comunità cristiana, erano tutti ebrei, però alcuni ebrei venivano dalla diaspora, quindi da cultura ellenistica, e alcuni ebrei erano proprio autoctoni della Palestina. Guarda caso, quelli autoctoni si ritenevano gli ebrei di serie A, e quindi anche quando si convertono al cristianesimo pensano di essere cristiani di serie A, un po' come gli europei in giro per il mondo, no? Per dire. E che cosa succede? Che nelle mense che soccorrevano le vedove, alle vedove degli ebrei di serie A danno da mangiare di più, alle vedove di quelli di serie B di meno. E una volta, due volte, tre volte, alla fine gli ellenisti un po' si scocciano, dice scusate ma mi sembra normale. Questo succede, è raccontato al capitolo 6 mi pare, attenzione, al capitolo 4 Luca ha ribadito che nella comunità cristiana tutto era comune, no? Cioè si provvedeva ai bisogni, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Allora vedete, c'è un piano ideale e poi c'è un piano reale, diciamo, dove emergono le contraddizioni, le contraddizioni. Sì, al capitolo 6. E allora gli apostoli cosa fanno? Fanno una cosa straordinaria nella sua stupidità, Cioè chiamano tutti e dicono, oh, cos'è questa storia? Insomma la storia è che c'è questo conflitto. E loro dicono, bene, allora nominate delle persone che si occupino di questa cosa, perché noi insomma non possiamo più farlo, dobbiamo dedicarci alla Bibbia. Attenzione, perché noi non possiamo farlo vuol dire forse, è un'interpretazione possibile, che le mense le sovrintendevano loro. Ah, le avevano sovrintese bene, hai capito? Ma in ogni caso stanno dicendo una cosa, una bestialità. Dice guardate, noi abbiamo delle priorità, noi dobbiamo occuparci della Bibbia, che vuol dire l'annuncio, la teologia, eccetera. Queste robe qui della Caritas, fatele voi. E questi che cosa fanno? Nominano 7 persone che hanno tutti i nomi greci. Cioè, per risolvere un conflitto tra, poniamo, Cielini e Azione Cattolica, no? Dove l'Azione Cattolica si lamenta che insomma CL, che cosa fanno? Nominano 7 di Azione Cattolica nel Consiglio Pastorale per bilanciare la rappresentanza. Ma dico, un conflitto in una comunità cristiana si gestisce così? Purtroppo continua a essere gestito così, ma non è così che va gestito. Capite? Che cosa succede, tra l'altro? Che loro che si devono occupare della Bibbia, no? Di questi 7, gli Atti degli Apostoli racconta la storia di 2, Stefano e Filippo. Loro che sono stati scelti per fare la Caritas sono dei biblisti raffinati, e uno muore come Gesù, cosa che negli Atti non si racconta di nessun altro degli apostoli che stavano lì tutto il giorno a leggere la Bibbia, capito? Dice, scusami tanto, ma se stare tutto il giorno a leggere la Bibbia, no, non te la fa imparare bene, e questi qui ti occupano delle mense e sono meglio di te, guarda che forse sbagli il metodo, forse se continuavi a occuparti delle mense capivi meglio anche la Bibbia, capito? E, e soprattutto la predicavi magari un pochino in maniera un pochino più efficace. E allora queste due inclinature ci fanno rileggere tutto da capo e ci accorgiamo di cose straordinarie. Per esempio, capitolo primo, Gesù dice: cari ragazzi, 40 giorni vi dico il regno di Dio, perché ce lo siamo un po' dimenticato. Un po' dimenticato. Per 3 anni non aveva fatto altro, Gesù aveva raccontato il regno di Dio per 3 anni. 40 giorni di corso di recupero. Alla fine di questi 40 giorni vanno da Gesù e gli dicono: bene maestro, il regno di Dio, vabbè, abbiamo capito. Ma quando è che fai il regno di Israele? Gli dicono così, pazzesco. E Gesù dice: ragazzi, aspettate lo Spirito Santo, forse capirete, e mi sarete testimoni fino ai confini della terra. Tu arriva lo Spirito Santo, capitolo 2, e tu ti immagini che, siccome Gesù ha detto così, tutti schizzano fuori dal cenacolo e cominciano ad andare fino ai confini della terra. Leggete: avendo sentito il rombo, la gente di Gerusalemme va lei al cenacolo. Quelli lì se ne stanno lì con le loro fiammelle, capito? Com'è bella la tua, la mia un po' azzurrina, oh, ma la tua però è più da più sull'arancione, interessante, capito? Se la cantano, siccome però arrivano questi e dicono: oh, ma cosa è successo? Abbiamo sentito un tuono, allora vabbè, capire, gli dicono il Vangelo. Ma sapete quando è la prima volta che uno degli apostoli esce da Gerusalemme? Pietro, al capitolo 9. Pietro al capitolo 9. La Pentecoste c'è stata al capitolo 2. Di più, alla fine del capitolo 7, anzi all'inizio del capitolo 8, si legge così: a causa della persecuzione scoppiata per l'uccisione di Stefano, tutti, a eccezione degli apostoli, fuggirono da Gerusalemme. E tu dici: che eroi, restano a Gerusalemme. Ma che eroi che cosa? Sono gli unici a cui Gesù ha detto di andare e stanno lì. Stanno lì. Devono tenere la posizione. Ma Gesù ti ha detto di andare? Vedremo in un secondo, ma prima consolidiamo la posizione, capito? Capite perché Papa Francesco insiste: uscite, se state dentro vi ammalate. Stesso problema, ce l'avevano già loro. Non solo, ma Pietro finisce l'ascensione, tornano al cenacolo, e che cosa fa? E legge il 12° posto. Gliel'ha detto Gesù di farlo? No. Però bisogna che siano 12, perché? Le 12 tribù di Israele. Gesù parla del regno di Dio. Gli chiedono: ma adesso fai il regno di Israele? Ragazzi, dovete andare per il mondo a annunciare il Vangelo. Quello torna a casa e dice: facciamo il 12° apostolo, perché insomma sto Israele prima o poi si fa, e noi siamo i capi delle 12 tribù di Israele, del nuovo Israele. È difficile liberarsi da certi schemi, La conversione degli apostoli non finisce quando incontrano il risorto, inizia, ma poi non finisce mai. Pietro finirà la sua conversione al capitolo 10, quando a Cornelio dirà: comincio a rendermi conto che Dio non fa differenze di persone, aggiunga, comincio a rendermi conto, al capitolo 10, dopo che Gesù per 3 anni, dopo che il Venerdì Santo, i rinnegamenti, il perdono, il risorto che appare, la Pentecoste, è una cosa, un'altra, comincio a rendermi conto. No? Che noi lo raccontiamo così anche per ridere un po', ma noi siamo così, giusto? Andiamo a confessarci e di anno in anno ci accorgiamo che siamo costretti a ridire più o meno le stesse cose. Ecco, però è interessante, eh? È interessante. Gli apostoli fanno le stesse fatiche. Bisogna riconoscere una cosa, magari un po' a differenza di noi, che è quello che ci stimola a immedesimarci in questa vicenda, ma insieme anche a sentirci spinti a fare qualcosa di più o di meglio, bisogna riconoscere che però sono docili, imparano, hanno saputo restare discepoli, per cui piano piano Pietro impara, e quando Paolo va al capitolo 15 e gliele canta sul muso, Pietro ha imparato. Questo è un po' importante, perché invece noi in quello schema lì a volte ci restiamo e stiamo proprio bene lì dentro, capito? E anche dopo 30 anni siamo ancora lì. Questi bisogna riconoscere che, no? Ecco. Però è importante registrare il messaggio. Da che cosa imparano? Dalla memoria di Gesù, il Vangelo, e da quello che accade. Da quello che accade. Anche dalle cose negative che accadono, le liti, le cose, eccetera, i diaconi, Stefano, Filippo, cioè capite? Imparano dalla storia e dalla parola viva di Gesù del Vangelo. Ecco, noi non abbiamo tempo di continuare, anzi siamo già un po' in ritardo. Però se rileggete un poco questi capitoli, poi a me mi interessava far venire la voglia di rileggerli e di rileggerli così. Poi quando avrete i fogli, se volete anche ripercorrere in maniera più calma, no? Questa cosa lo potrete fare e vedrete che diventa anche divertente.